Speranze, Charles Dickens, capitolo 44. A poco allontanò gli occhi da me e li volse al fuoco. Dopo averlo osservato per quello che nel silenzio e alla luce delle candele, lentamente consumatisi, parve un lungo intervallo, sussultò al crollo di alcuni carboni ardenti e riprese a guardar me, distrattamente prima, poi con attenzione sempre più concentrata. Frattanto, Estella continuava a lavorare. Quando Miss Havisham ebbe fissato la sua attenzione su di me, disse, parlando come se nel nostro dialogo non vi fosse stata frattura. «Che cos'altro?» «Estella», dissi io, volgendomi ora a lei e cercando di dominare il tremito della mia voce. «Tu sai che t'amo. Sai che t'amo da molto tempo, e teneramente». A sentirsi così parlare, alzò gli occhi, e le sue dita non cessarono di muoversi, e il suo volto non tradì emozione. Vidi che Miss Havisham guardava da me a lei, e da lei a me. L'avrei detto prima, non fosse stato per quel lungo errore. In seguito a esso, sperai che Miss Havisham ci avesse destinati l'uno all'altro, e pensando che per te fosse in un certo modo inevitabile, tacqui. Ma ora debbo dirlo. Non cambiando espressione, e con le dita sempre in moto, Estella scrolla la testa. «Lo so», disse in risposta a quel gesto, «lo so. Non spero di poterti mai chiamare mia Estella. Non so come potrò chiamare me stesso fra non molto, come potrò ritrovarmi senza soldi e dove potrò andare. Tuttavia ti amo, ti ho amata da quando ti ho vista per la prima volta in questa casa». Guardandomi senza batter ciglio e con le dita in continuo moto, Estella scrollò nuovamente la testa. Sarebbe stato crudele, Miss Havisham, terribilmente crudele, giocare con la suscettibilità di un povero ragazzo e torturarlo per tutti questi anni con una speranza vana e un'inutile caccia ai fantasmi se avesse pensato alla gravità di quello che faceva. Ma credo che non l'abbia fatto. Credo che nel sopportare la sua pena abbia dimenticato la mia Estella. Vidi Miss Havisham portarsi la mano al cuore e tenervela mentre guardava di volta in volta Estella e me. «A quanto pare», disse molto calma Estella, «ci sono sentimenti, fantasie, non so come chiamarle, che non sono in grado di comprendere. Quando dici di amarmi, so che cosa vuoi dire, parola per parola, ma non di più. Non parli a nulla nel mio cuore, non tocchi nessuna corda. Tutto quel che dici mi lascia indifferente. Ho cercato di metterti in guardia a questo proposito. Sì o no?» Risposi tristemente, «sì, sì». «Ma tu non hai voluto lasciarti mettere in guardia, perché non credevi che parlassi seriamente. È così?» «Credevo e speravo che non parlassi seriamente. Tu, così giovane, intatta e bella. No, non è naturale, Stella». «È nella mia natura», rispose, e aggiunse accentuando le parole. «È nella natura che si è creata in me. Faccio una grande distinzione fra te e tutti gli altri quando dico questo. Non posso fare di più». «Non è vero», dissi, «che Bentley Drummond è qui, in città, e ti fa la corte?» «Verissimo», rispose accennandovi con l'indifferenza del massimo disprezzo. «Che lo incoraggi e vai a cavallo con lui, e pranzerete insieme oggi stesso?» Parve un po' stupita che lo sapessi, ma rispose ancora, «verissimo, non puoi amarlo, Estella». Le sue dita si fermarono per la prima volta mentre rispondeva con rabbia. «Che cosa ti ho detto? Continui a credere, nonostante ciò che non parli sul serio. Non lo sposerai mai, vero Estella?» Guardò Miss Havisham e per un attimo col lavoro in mano rifletté, poi disse, «Perché non dirti la verità? Sto per sposarlo». Mi nascosi la faccia tra le mani, ma riuscì a controllarmi più di quanto mi fossi aspettato, considerando l'angoscia che mi diede all'ascoltare quelle parole. Quando risollevai la faccia, c'era un'espressione così spettrale nel volto di Miss Havisham che pur nel mio appassionato dolore mi colpì profondamente. «Estella, carissima, carissima Estella, non lasciarti spingere da Miss Havisham a un passo così fatale. Buttami da parte per sempre, l'hai già fatto, lo so, ma concediti una persona più degna di Drummond. Miss Havisham ti dà a lui come la suprema offesa e il peggior torto che si possano fare ai molti uomini molto più degni che ti ammirano e ai pochi che ti amano sinceramente. Fra questi pochi ce ne può essere uno che ti ama teneramente, sebbene non da tanto tempo quanto me. Prendilo, io lo sopporterò meglio per amor tuo». E il mio ardore svegliò in lei una meraviglia che forse le avrebbe ispirato compassione se mai fosse riuscita a rendermi intelligibile alla sua mente. «Sto per sposarlo», ripeté con voce più gentile. «I preparativi sono già in corso e mi sposerò presto. Perché ti rimballo in modo ingiurioso il nome della mia madre adottiva? L'ho voluto io. Tu e Stella hai voluto darti un imbecille?» «A che avrei dovuto darmi?» rispose con un sorriso. «A un uomo che si sarebbe presto accorto, se mai di cose simili un uomo se ne accorge, che non sento nulla per lui? Ecco, è fatta. Andrà tutto bene per me e per mio marito. Quanto a spingermi a quello che chiami un passo fatale, Miss Havisham avrebbe voluto che aspettassi, che non mi sposassi ancora. Ma io sono stanca della vita che ho fatto e che non mi dà nessuna gioia. E ho voglia di cambiare. Non dir altro, non ci capiremo mai noi due. Un essere così volgare, uno sciocco simile, implorai disperato. Non temere che sia mai una benedizione per lui, disse Stella. Non lo sarò mai. Su, ecco la mia mano. Lasciamoci così, visionario ragazzo. O uomo. Oh, Stella, risposi mentre sulle mani mi cadevano amare lacrime per quanto facessi per trattenerle. Anche se rimanessi in Inghilterra e potessi tenere la testa alta in mezzo agli uomini, come potrei vederti moglie di Drummond? Sciocchezze, rispose lei, sciocchezze. Passerei in un soffio. Mai, Stella. Mi scaccerei dai tuoi pensieri in una settimana. Dai miei pensieri. Tu sei parte della mia esistenza, parte di me stesso. Tu sei stata in ogni riga che ho letto da quando la prima volta sono venuto qui, bambino rozzo e plebeo, il cui povero cuore è sin da allora ferito. Sei stata in ogni cosa che da allora ho ammirato. Il fiume, le vele delle navi, le paludi, le nuvole, la luce, il buio, il vento, i boschi, il mare, le strade. Sei stata l'incarnazione di ogni dolce fantasia cullata dalla mia mente. Le pietre di cui i più solidi edifici di Londra sono fatti non sono più reali. Né la tua mano è più in grado di rimuoverle. Di quello che siano state saranno per me, qui e dovunque, la tua presenza e influenza. E Stella, fino all'ultima ora della mia vita tu non puoi che rimanere parte della mia anima, parte del poco bene e del male che è in me. Ma in questo addio ti associo e sempre ti associerò soltanto al bene, perché mi hai fatto molto più bene che male, nonostante tutta l'angoscia che io possa provare. Oh, che Dio ti benedica, che Dio ti perdoni. In quale estesi di infelicità traessi dal mio intimo queste parole rotte non so. La rapsodia cresceva in me come sangue che zampilli da una ferita interna e traboccava fuori. Per qualche momento di esitazione tenni alle labbra la sua mano e la lasciai. Ma sempre in seguito ho ricordato, e a più forte ragione, subito dopo, che mentre Stella mi guardava soltanto con stupore incredulo, la figura spettrale di Miss Havisham, la mano sempre posata sul cuore, sembrava risolversi in uno sguardo lontano di pietà e di rimorso. Tutto finito, tutto finito. Tanto finito che, varcato il cancello, la luce del giorno mi parve più cupa di quanto vi era entrato. Per un po' mi tuffai in sentieri e vie traverse, poi mi incamminai a piedi per Londra. Infatti ero tornato abbastanza in me per capire che non potevo tornare all'albergo e incontrarvi Drummond, che non potevo sedermi in diligenza e sentirmi rivolgere la parola, che nulla poteva farmi più bene della fatica fisica. Era mezzanotte passata quando attraversai il ponte di Londra. Seguendo il labirinto angusto delle strade che allora tendevano a occidente nei pressi della sponda del Middlesex, la via di accesso più diretta al Temple era per me attraverso i Whitefriars. Non mi si aspettava che l'indomani, ma avevo le chiavi, e se Herbert era andato a letto potevo fare altrettanto io senza disturbarlo. Poiché accadeva di rado che giungessi alla porta di Whitefriars dopo che era chiusa quella del Temple, e poiché ero stanco e infangato, non presi in mala parte il fatto che la guardia notturna mi squadrasse con molta attenzione mentre socchiudeva la porta per lasciarmi entrare. Per facilitargli il ricordo, dissi il mio nome. Non ero proprio sicuro, ma lo pensavo, signore. Ecco un biglietto per lei. Il messo che l'ha portato le chiede di avere la bontà di leggerlo subito alla mia lanterna. Sorpreso, aprì la busta. Era indirizzata a Philip Pip, Esquire, e portava in alto le parole, con preghiera di leggerla qui. Al chiarore della lanterna lessi, nella calligrafia di Wemmick. Non vada a casa. Federica, Verona.